cioè è sapere stare nel nostro tempo introducendo quelle discontinuità che ci vogliono, altrimenti tra le idee, il pensiero e l'azione c'è uno scarto che non possiamo più permetterci. Stamattina vi porterò qualche racconto, perché arriviamo all'economia, ma l'economia è una materia che insomma è sempre un po' indigeribile, soprattutto sabato mattina, e allora ci arriviamo attraverso dei racconti economici. Esther aveva 6 anni, quando le capitò tra le mani un librettino che parlava di Madre Teresa di Calcutta, dove erano raccontate la Calcutta dei poveri come un luogo molto stretto e asfittico, pieno di animali e di persone. Dopo qualche anno Esther si trovò davvero ad andarci in India come studentessa del MIT di Boston e si rese conto che l'India dei poveri era molto diversa da quella che aveva visto in quel librettino. Abhijit invece a Mumbai ci aveva vissuto davvero, ma nel quartiere dei ricchi, e quando arrivava il pallone che finiva nel quartiere dei poveri aveva cominciato a capire che cos'era la povertà di Mumbai. Ecco, chi sono questi due protagonisti? Abhijit Banerjee e Esther Duflo, rispettivamente marito e moglie, poi ce ne sarebbe un terzo, a metà di dicembre hanno preso il Nobel per l'economia. E questo penso proprio che sia il Nobel per l'economia per le Caritas, cioè il Nobel per l'economia più adatto a capire qual è l'impegno di noi cristiani rispetto alle povertà. Pensate qual è stata la dedica che hanno fatto al Nobel quando questi due giovani impegnati nella lotta contro la povertà nei paesi più poveri gli hanno dedicato. La motivazione del Nobel è questa: hanno introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili sui migliori modi per combattere la povertà globale, che mi sembra il tema di questa mattina. Fra questi, suddividere questo problema in questioni più piccole e gestibili, come ad esempio gli interventi più efficaci per migliorare la salute dei bambini. Allora, la cosa che mi ha colpito da tanto tempo, ovviamente da studiosa, conoscevo questi colleghi che lavorano oggi a MIT di Boston in America, ma la cosa che colpisce è la concretezza della loro visione economica, che parte da una visione diversa del povero. Cioè, se noi non cambiamo la nostra idea di poveri, di poveri in carne e ossa, e capiamo che condivide con noi qualcosa di profondo, noi siamo altrettanto poveri. Lo siamo, io l'ho scoperto stando 20 giorni a casa con un gesso. Immediatamente passi dall'altra parte, no? Allora, questa condivisione di destino è quello che ci fa cambiare l'idea che abbiamo della povertà, che spesso abbiamo visto in termini, come dire, molto assistenzialisti. È vero che sono tanti anni che anche noi siamo incamminati in una nuova direzione, però insomma molto dobbiamo fare. E sentite come si esprime la Duflo. La cosa straordinaria è che, pur essendo così povere, le persone oggetto dei loro studi sono uguali a noi in tutti gli aspetti. Abbiamo tutti gli stessi desideri e le stesse debolezze. I poveri non sono meno razionali degli altri, anzi, proprio perché possiedono così poco, sono spesso costretti a ponderare le loro scelte economiche. E quindi, paradossalmente, noi abbiamo da imparare da queste strategie di sopravvivenza. C'è un aneddoto, su questo chiudo questo prima storia, c'è un aneddoto che riguarda un viaggio che la Duflo ha fatto in Egitto. Si è trovata di fronte in una capanna un uomo molto povero, un patriarca che aveva una famiglia molto numerosa e pochissimi mezzi, a cui chiede: ma il primo desiderio che cosa faresti se avessi qualche soldo in più? Comprerei da mangiare. Ma se ne avessi ancora di più, comprerei ancora più da mangiare. E poi la Duflo si guarda intorno nella capanna e vede che ha un enorme televisore. E non ditemi che non vi è capitato di trovarvi con il povero che ha il supercellulare, il televisore, il plasma. Ma è la risposta che ha cambiato la testa della Duflo, perché questo padre, questo nonno ha detto: non si può vivere solo di pane, bisogna vivere di sogni e di immaginari. E voi capite che le esigenze umane dei poveri, dei ricchi, di noi umani, sono tutte le stesse. E questo solo un cenno, questa è una delle ricerche più evolute del Politecnico di Milano, a cui ho partecipato in questi 2 anni. parla di povertà, ma lo fa con gli strumenti che farebbe al MIT di Boston, cioè mette insieme la conoscenza dei ragazzi che ovviamente hanno dei bisogni di cui ci occupiamo in un'altra parte della nostra vita, che è dargli da mangiare, la casa, l'assistenza, ma non può bastare. Perché? Perché ci sono dei bisogni che sono bisogni morali, intellettuali, di bellezza, di visione, di salire di scala, che noi dobbiamo appagare. E quindi questa strumentazione farà in modo di superare quel gap intellettuale di paesi che spesso, di ragazzi che spesso sono analfabeti, che arrivano nel nostro paese, hanno una scolarizzazione molto bassa, però hanno un'intelligenza sulla quale non possiamo lavorare. Questa è l'applicazione. È andata insieme la data, ma un altro piccolo racconto, poi vedrete perché vi porto questi racconti. Siamo nel 1770, e questo è Charles Barnes, che era uno dei più grandi musicologi del tempo. Questo Barnes fa il classico viaggio in Italia e va a Venezia e va a Napoli. Che cosa viene a fare in Italia Charles Barnes nel 1770? Aveva sentito che conservatori di musica, e forse non tutti sanno che i conservatori di musica sono nati per ospitare gli orfani, o meglio qualcuno lo sa, erano il luogo dove venivano raccolte soprattutto le ragazze senza famiglia, senza dote, nei paesi più poveri dell'Italia. Napoli aveva una quantità infinita di orfani, e queste orfane, soprattutto donne, vengono instradate al bel canto. Allora ce l'abbiamo nel DNA l'idea che cura, assistenza, ma promozione umana, ma talento, ma eccellenza possano stare insieme. La parola del loro conservatorio, dice la Trecani, è il luogo dove si conservavano i giovanetti senza genitori. Ma non bastava nel 1770 conservarli, che vuol dire dargli vitto, alloggio e quindi venire incontro alle loro esigenze primarie. No, lì si formano le migliori voci di quel tempo, tanto che Barnes viene dall'Inghilterra a sentire queste ragazze che sviluppano un talento straordinario. E beh, questo ci dice qualcosa delle povertà interessante, perché ci dice talento, investimento, eccellenza, cura, presa in carico. Possiamo cominciare a tenerle insieme, o forse nelle nostre migliori esperienze l'abbiamo sempre fatto. E qua siamo a Napoli oggi. Padre Loffredo ha ricominciato al quartiere Arione Sanità a fare esattamente la stessa cosa. Non ha portato soltanto la mensa dei poveri. Arione Sanità, voi sapete che è il quartiere più violento, dove c'è la paranza, dove i bambini vengono armati dalla camorra perché si sparano tra di loro nella guerra per gli stupefacenti. E padre Loffredo, Don Loffredo, parroco di Arione Sanità, cosa fa? Ci porta l'ensemble musicale. E voi capite che cominciamo a cambiare il modo in cui pensiamo alla povertà. Mi chiamo Melania, ho 10 anni, sono della sanità e suono violino. E sono pure italiana di seconda generazione di origini straniere. E guardate come in questo manifesto c'è tutta la sintesi di quello che noi pensiamo con la risoluzione dei problemi sociali, che è promozione umana e valorizzazione del talento. E poi c'è questa immagine. Se avete domande, non vi fermatemi. Allora, o dopo, certo. E questo è sempre padre Loffredo che dice: ho 5 parrocchie, arrivo in sanità, ma io sono solo, non ho neanche una moglie. Questa è la battuta da napoletano verace. E quindi una delle chiese viene dedicata alla box per i bambini, per i ragazzi. È aperta giorno e notte, in chiesa si lasciano le Madonne e i Santi. A Scambia. Avete visto 1770, quindi conservatori, 1765 nasce l'economia civile. Quindi pensate, noi abbiamo 2 secoli di storia, bellissima. Nasce l'economia civile da un abate veramente anarchico, fuori dagli schemi, a Napoli, che nel 1765 fonda la prima cattedra di economia civile in italiano. Perché? Perché dice, questa sarebbe una bella lezione per tutti noi accademici, preferisco farmi capire che diventare famoso, che è sempre una buona regola, disattesa completamente dagli accademici che non si fanno capire e diventano forse famosi proprio per quello. E allora, data che voi capite l'uso del linguaggio, invece dobbiamo farci capire, perché quello che diciamo deve diventare quello che sentiamo. Quello che diciamo deve diventare quello che sentiamo. E naturalmente dentro il pensiero di Genovesi, che è stato riscoperto negli ultimi 15 anni in Italia, c'è tutta quella tradizione civile dell'economia che mette al centro le relazioni umane. Pensate che Genovesi parlava di fiducia, di mutualità, di scambio, di felicità pubblica, tutti temi che oggi noi usiamo in maniera molto seria, come se fossero nati adesso, ma non sono affatto nati adesso. 1765, prima cattedra in italiano, ovviamente messo all'indice dalla Chiesa dopo pochissimi decenni, perché allora forse era un pochino troppo avanti rispetto al suo tempo. E Antonio Genovesi diceva: è legge dell'universo che non si può fare la nostra felicità senza fare quella degli altri. E guardate che banalità sconcertante e che genio c'è nel pensiero veramente avveniristico di questo abate. Ma, veniamo al tempo presente. Ma che fatica essere civili nel nostro paese. L'economia civile non è una ricetta economica, è un pensiero, è uno stimolo intellettuale, è molto in consonanza con Francesco, col modo di ragionare, è un modo di leggere la realtà. È un modo di leggere la realtà l'economia civile e quanto è difficile praticarla. E ricordo uno dei casi che più amo. Qui siamo, non a caso, anche tantissime assonanze, i circoli della Laudato Si sono nati esattamente nelle zone del terremoto. Qui siamo vicino a Norcia, siamo a Preci. Preci, se ricorderete, 3 anni fa è stato cancellato dalle mappe geografiche, dal terremoto, dal secondo terremoto. A Preci pregava San Benedetto di Norcia con i suoi compagni a Sant'Eutizio, che è esattamente dietro questa fabbrica. Parco dei Monti Sibillini, guardate alle mie spalle, una fabbrica ipogea, scavata nel suolo, perfettamente ecologica, qui siamo all'ecologia integrale perfetta, è un prosciuttificio. È un prosciuttificio tutto fatto con materiali di scarto, bella, perché la bellezza è il valore fondante che questo imprenditore qua voleva, dentro un parco nazionale, e qui richiamo l'attenzione perché è l'unica architettura europea realizzata con fondi europei dentro un parco nazionale. Perché? Perché l'Europa ha riconosciuto il valore ad alto impatto, a bassissimo impatto ambientale. Cioè, essendo così mite la struttura e così capace di inserirsi nel paesaggio e di usare le acque e usare il sole, usare i materiali di riciclo, che l'Europa ha deciso di finanziarla nonostante fosse dentro un parco nazionale. Ma non finisce qua, perché la sostenibilità non è solo ambientale, ma è anche sociale. Quando l'imprenditore ha trasferito qui la sua fabbrica, veniva dall'Abruzzo, qui per poter avere la certificazione DOP del prosciutto di Norcia, Norcia è lì a fianco, si è impegnato ad assumere dipendenti della zona, tutti dipendenti della zona, quasi tutti di origine straniera. Ma la cosa che più colpisce quando si arriva a Preci è la bellezza incantevole di questo luogo, veramente un'abbazia del nostro tempo. Perché era necessario tanto dispiegamento di bellezza, tanta cura dei dettagli per un prosciuttificio? Sì, perché oggi noi non possiamo più, in quella accezione di cultura, di visione che ci dà la Laudato Si, non possiamo più disgiungere l'utile dal bello, il senso dalla dignità dei lavoratori. E quindi l'imprenditore sognava un luogo bello dove il lavoro fortemente automatizzato, perché è un lavoro ripetitivo, ovviamente ci sono i macchinari, però consentisse agli operai di contemplare il paesaggio dalle finestre. Questo lo diceva già Olivetti, ma ancora oggi è dentro lo spirito del tempo. E guardate l'incanto che si para a chi arriva nella valle alla sera. Ma c'è un ma. Ma c'è un ma, perché non vi racconto storie che non hanno un ma. 3 anni fa è venuto il terremoto e praticamente questa è stata l'unica fabbrica che è rimasta in piedi di tutto. tutta la zona. Non c'era più la strada, c'erano le macerie e quindi l'imprenditore, pur virtuoso, pur civile, pur eticamente orientato, è rimasto solo e ha dovuto mandare in cassa integrazione i suoi dipendenti. Perché non c'era più la strada, non c'era più la possibilità di fare quell'export che garantiva alla fabbrica la sopravvivenza. E qui sta tutto il concetto del tutto è connesso. Tutto è connesso, perché l'imprenditore civile non è un imprenditore che può vivere da solo, è la piattaforma economica che deve diventare civile. E qui cominciamo a usare la parte ecologica del nostro cervello, che è quella che ci dice non basta la virtù individuale, l'economia civile deve essere un'economia che crea delle connessioni, che risana il territorio, che in qualche modo ci mette al riparo dal fatto che sono le strutture che sono malate, le strutture che sono all'insegna del peccato. O banalmente mancano le strade, mancano le autostrade, mancano le connessioni e quindi noi non possiamo immaginare sviluppo, uno sviluppo civile senza queste connessioni. E quindi voi capite che la partita dell'economia civile è una partita difficile, perché non è ti dico quali virtù perseguire, tu imprenditore buono, santo, evoluto, cattolico, per poter avere una fabbrica a modello nei prossimi anni. No, ti sta dicendo, intanto è difficile, ma dobbiamo metterci insieme. Cioè c'è un lato di orizzontalità dell'economia che dobbiamo riscoprire e che non è banale, perché noi abbiamo buttato a macero tutta l'esperienza dei distretti industriali, pensando che vabbè, tanto, amen, l'imprenditore delocalizza in Romania, amen, e adesso ci rendiamo conto che quel territorio è la condizione fondamentale per lo sviluppo anche del singolo. Infatti nascono esperienze così, dalla crisi. Questi sono due giovanotti di Belle Speranze, del modenese, classici che escono dalla facoltà di architettura, quelli che allevo io all'università, bravissimi, coltissimi, ma non sanno fare niente, quindi designer nella testa, che hanno avuto un'idea geniale. Perché non produrre mobili di design mettendosi in rete con i falegnami del territorio? Falegnami del territorio che hanno la competenza, ma non hanno la capacità di stare nel loro tempo, perché non sono su internet, perché non conoscono la comunicazione, perché non sanno mettersi in rete. Allora, pensate che bello, il progetto SLOAD è un progetto che mescola la capacità tutta contemporanea dei giovani di avere intuito, connessione, stare sulle reti, attivare piattaforme e il saper fare delle mani che non possiamo perderci della generazione precedente, e questo è diventato un nuovo mix. La fabbrica distribuita, non la faccio lunga. Questo forse un mesetto fa su Sole 24 Ore compare un articolo che dice l'economia misura l'uomo, il patto di Assisi, tante cose che voi sentite nell'aria. Allora si potrebbe avere l'idea che adesso c'è l'economia di Francesco e poi ci sono i grandi brand che si orientano verso un'economia più civile, il tema del green è molto forte, qualcuno anche nei nostri mondi comincia a dire è fatta, vedete che ci hanno ascoltato, vedete che avevamo ragione, vedete che il paradigma che in fondo la Chiesa ha propugnato negli ultimi 50 anni finalmente è diventato convincente, ecco, non è proprio così, c'è qualche elemento di distinguo critico che vorrei portare alla vostra evidenza. Che cosa è cambiato negli ultimi 10 anni perché le parole dei genovesi finiscano su Sole 24 Ore, ma questo è un bene, ma forse è un problema per noi. Allora, negli ultimi anni è successo questo, sfumano le grandi, ve le faccio veloce perché non vorrei consumare tutto il tempo, vorrei arrivare alla fine del ragionamento, sfumano le grandi categorie negli ultimi anni tra imprenditori e lavoratori, lo vediamo tutti, non siamo più negli anni 60 quando l'imprenditore da una parte poi l'operaio, la classe operaia, quel tempo è finito, oggi addirittura i rider che lavorano con le biciclette sono dei partner dell'azienda, eufemisticamente, non sono neanche più chiamati dipendenti operai. Profit no profit, tempo libero lavoro, tecnologie natura, economia etica, mercato e gratuità, questi temi che un tempo erano nella nostra testa dei pilastri, oggi piano piano sfumano. Sfumano perché il mondo è più bello e più mescolato di 10 anni fa. Oggi l'agricoltura la si fa con i droni, tecnologia, paesaggio, agricoltura, e questo nelle nuove generazioni è un dato. L'imprenditore Luccioni, che è uno degli Olivetti del nostro tempo, si racconta così. Usa la comunicazione sapientemente, vuole svecchiare quell'immagine di impresa, di imprenditore assoluto, un po' despota, lavora su un immaginario completamente diverso, questo ci dice che il mondo economico sta cambiando, oppure tutta la trasformazione degli ambienti economici. Queste sono le grandi aziende del digitale e dell'informazione, Google o Prada, ecco, nel quale l'ambiente di lavoro è sempre più un ambiente, potremmo dire a misura d'uomo, però a misura d'uomo, che diventa la nursery e quindi diventa un luogo dove siamo vantati, dove c'è tanto comfort, ma forse qualcuno ci sta manipolando, bisognerebbe capirlo. E allora, che cosa è cambiato? Sono cambiate le parole. Guardate come anche nei nostri ambienti, 10 anni fa, in una sala così non avremmo parlato di consumo critico, di ambiente, di welfare, di benessere, di impresa sociale. Pensate quante parole hanno arricchito il nostro immaginario, anche nelle periferie delle nostre parrocchie. È successo così, che alcune parole, ah ecco, le so anch'io, che pure. Ma cambiano i significati, ovviamente, scusate. Condivisione, amicizia, esperienza, gratuito. Che cos'è gratuito? È internet. Che cos'è amicizia? Sono i social. Che cos'è condivisione? Allora, voi capite che cominciamo ad avere tutte le stesse parole e però cambiano i significati, ma c'è un problemino. Tutti usiamo le stesse parole. Qualità, benessere, efficienza, naturale, biologico, design, sostenibile. Le usano tutti. Le usa la pubblicità, le usano i grandi brand di automobili, le usa la chiesa, le usa le ONG, ma se le usano tutti, quelle parole, che significato hanno? Se le usano tutti, che cosa ci dicono? E se le usano tutti, come discerno, come distingo che cosa è sensato, serio, sincero e che cosa non lo è? Questo meccanismo, meglio che ci sia chiaro. Ce lo spiega un grande sociologo dell'economia, che è Boltanski, che ci spiega che il capitalismo si nutre sempre delle parole e delle idee dei suoi nemici. E quindi l'ecologia, l'ambientalismo, il sociale, persino la disabilità, sono parole che prima erano lontane dal capitalismo e che oggi il capitalismo, che vuol dire grandi brand, tutta la cultura aziendale, mangia, consuma, fa proprie quelle dei suoi nemici, perché così risorge, perché così si rigenera. Questo è un bene, questo è un gran problema. Questo è un gran problema per noi, perché quando noi ci troviamo un'immagine così, we accept, che ci viene in mente? Che ci viene in mente? O se noi vediamo questa, apri il tuo cuore, la tua casa e rifugiati, qualsiasi, chi è questo? Apri la tua casa e apri il tuo cuore, la tua casa, slogan bellissimo, a un rifugiato. È la Caritas, è la San Vincenzo, è la Laudato Si, no, è Airbnb. È Airbnb che lo fa con una sincerità assoluta, perché Airbnb è figlio di un quarantenne, di una generazione di quarantenni americani che sono figli di questo tempo, e quindi generazione a cui il profitto basta ma non basta, generazione a cui il profitto però basta, perché ne fanno tanto, e quindi questo è un problema, perché noi non riusciamo più a capire se Airbnb c'è o ci fa, ma fa bene e comunica in modo straordinario. E quando noi vediamo questa immagine, noi non sappiamo più dire se l'intenzione è sincera, ma se anche l'intenzione non fosse sincera, quello diavolo è l'acqua santa? Potremmo dire, aspetta, vai, ma non sappiamo più chi è il diavolo e l'acqua santa. Questa è la questione. E questo invece è Huelca Refugi. Huelca Refugi sta dicendo la stessa cosa di Airbnb, ma forse mi sembra più Ikea questo. Cioè, se io vedo questa immagine dico, forse è più commerciale di quest'altra. E allora abbiamo un problema. Cioè abbiamo un problema di discernimento. O forse abbiamo semplicemente da capire che siamo in un mondo più complicato e quindi che certe parole che prima noi davamo per scontate, pensate cos'è stata per tantissimi anni la speranza delle ONG di ottenere la pietas, e la pietas vuol dire donazioni, mettendo in prima pagina un bambino del Biafra con la pancia gonfia, abbiamo pensato che povertà vuol dire metti mano al portafoglio, vuol dire riesco ad aiutarlo. Ma questo mondo è finito, quell'immaginario lì non funziona più. Forse potremmo dire per fortuna. Perché? Perché dobbiamo scavare di più nell'umano, dobbiamo scavare di più nelle nostre intenzioni morali. È morale usare un bambino? Anche se questo ovviamente ci pone tante domande. È morale fare vedere soltanto lo sbarcato di Lampedusa, senza far vedere cosa è diventato, che cosa ha potuto fare quando gli abbiamo dato una mano. E ovviamente i brand l'hanno capito, quindi noi faremo bene a essere molto sul pezzo. Perché oggi i brand, quindi quelli che fanno girare i soldi, ma noi dobbiamo imparare da chi sa far girare i soldi, tipo Gucci, dice, ecco perché il volontariato aiuta a lavorare bene. Allora, tutti quei valori, il volontariato, il tempo per gli altri, l'ecologia, tutti quei valori che in qualche modo noi dicevamo, vabbè, ma almeno questi non ce li toccano, almeno questi sono i nostri. Voi capite che adesso non c'è più il nostro? Questo mi rende questo tempo molto più simpatico, molto più bello. C'è molta più possibilità di fare bene, quindi di aiutare molte più persone. Ma noi restiamo gli appesi. E adesso che cosa dico? Adesso che cosa faccio? Adesso chi sono? Fino al paradosso estremo che è questo, e qui faremo bene ad arrabbiarci anche come Chiesa. Questa è la carta etica di una grande azienda italiana che mette al centro la valorizzazione delle risorse attraverso il rispetto dell'integrità fisica e culturale e culturale della persona, e poi vende armi. E allora questo è il mondo che abitiamo, e ce n'è richiesto di discernimento, e ce n'è richiesta di presenza di spirito per abitarlo, e di capacità anche un po' di essere non soltanto colombe ma anche volpi, come dice il Vangelo, no? E di essere vigili, e di capire, e di discernere. E questa è Benelli, un gruppo Beretta, che ovviamente ha bisogno di posizionarsi sui temi dell'economia civile, perché vendere armi non fa piacere a nessuno. E certo, caspita, ma così si fanno i profitti. E allora, in un mondo alla rovescia, chi produce armi parla di responsabilità sociale, parla di economia civile. E dato che tutti ne parlano, noi faremo bene a ritrovarci le nostre parole e soprattutto dare carne e sostanza ai nostri progetti. Perché dove noi vinciamo? Dove noi vinciamo? Quando quello che diciamo lo facciamo. Quando quello che diciamo noi lo facciamo. Ed è lì che noi spesso abbiamo perso, facendo la grande predica ma non essendo coerenti. E oggi naturalmente la coerenza a noi viene chiesta non soltanto sull'aiuto al povero, ma anche sulla capacità ecologica. E le due cose ce le chiedono insieme oggi, quella coerenza. Ma non tanto sull'aiuto al povero, ma sul fatto che noi il povero dobbiamo renderlo l'eccellenza. Che la pietra scartata deve diventare la testata d'angolo. Voi capite che non è così semplice, perché partiamo da strutture che hanno ragionato diversamente. Non esiste il modello perfetto, e questo è il bello dell'economia civile, che non dice guarda, è così, 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 sei un economista civile, veramente civile. No, non esiste l'impresa perfettamente civile, è civile quando riduce lo scarto tra le parole e le cose. E questo vale per tutti noi. Chi di noi ha riparo dall'incidente, dall'accidente, dall'incontro? in un paese che ama fare della parola l'incoerenza con l'azione, lì noi possiamo vincere. E allora sono tre i punti che mi stanno a cuore, che sono quelli che oggi devono tornare insieme. Fare cose belle, l'estetica. Vi ricordate Preci? Vi ricordate la fabbrica? Non gli bastava fare il prosciutto fatto bene, non gli bastava far lavorare gli operai con un contratto. Quello doveva stare in un bel luogo, perché la bellezza è attaccata al contenuto e al valore. Farle bene, l'etica, ovvio. Farle bene, il come fa la differenza. E saperle comunicare, saperle raccontare, perché questa dimensione narrativa di quello che facciamo è fondamentale. E allora noi potremmo vedere il nostro mondo come in realtà spesso sta posizionato su una delle dimensioni. Fare cose belle, l'estetica. Beh, quanti grandi brand di moda fanno cose belle? Vabbè, poi però non le fanno bene. Cina, adesso Cina se la scordano pure loro, però Bangladesh, bambini, pazienza però. Sanno pure comunicare bene. Oppure pensate quante cooperative sociali hanno fatto cose fatte bene, ma non le sapevano comunicare ed erano brutte. Anche su questo erano brutte, no? Vabbè, ma tanto, pazienza, tanto vince la virtù, vince l'etica. No. Questo tempo, che è un tempo disarticolato, avete visto in che casino siamo? Ma è il più bello dei tempi possibili. Perché? Perché vale il poliedro e non vale la sfera, e noi siamo perfettamente dentro questa cornice poliedrica. Deve riconnettere estetica, etica, parola, narrazione. Allora, piccolo compito a casa, uscendo qui lungo il corso di Cinese, a 20 metri dalla nostra uscita, per cui quando uscite dal nostro retro, trovate il progetto GUID. Sul corso di Cinese all'angolo con la piazza e il parcheggio che c'è fuori, le ricchezze ce le abbiamo sotto l'angolo, e allora ho scelto l'azienda, quella che stava più vicino al luogo dove parliamo, per essere credibile, se no ce ne racconta. Questo è il progetto Quid, un progetto iniziato a Verona da due neanche trentenni, due ragazze, un'azienda con 300 dipendenti, quasi tutte le dipendenti sono donne, quasi tutte sono donne che avevano problemi sociali, quasi tutte sono donne che venivano dalla tratta o da qualche abuso o dal carcere. 300 dipendenti, due imprenditrici di neanche 30 anni. Come funziona il progetto Quid? Perché sociale sta con ambientale. Utilizza tutte sole stoffe che vengono dalle grandi aziende del tessile o della moda. Quindi riuso, riciclo, recupero delle persone, bellezza, punti vendita nei grandi negozi in Italia. E queste cose stanno insieme. Allora voi se uscite, girate l'angolo, vedete il progetto Quid e vedete che abbiamo imboccato la strada giusta. Se volete rivedervi le cose che vi ho detto, le trovate nel mio libro, così facciamo anche un piccolo spot, perché non si può dire in 40 minuti quello che bisognerebbe dire per questo tempo. Ed è, il nome dice tutto, il titolo dice tutto: Biodiversity. Cioè, voi capite che la biodiversità, che è la ricchezza del nostro tempo, che non ci assomigliamo ma ci mettiamo insieme, è proprio la cifra con la quale vorrei lasciarvi. Grazie.